Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Fabrizio Cucci, ci sei?
Non so se arriva a fine puntata, per ora ci sono.
Benissimo.
Ma ci diamo da fare sui social.
Ma guarda, chi cazzo è? Grazie per i ragazzi. Soprattutto grazie per i ragazzi.
Poi è stato rinato TV.
Facendo cosa?
Cellulare.
Sì, sì. Ah,
okay, quando lui dice faccio il cellulare, lui proprio
costruisce. C'ha lo stagnino. Io vorrei invece parlare con voi dell'elefante nella stanza.
Perché di nuovo dopo di me, basta.
No! Perché i social sono esplosi all'uscita.
Finalmente, ce li siamo tolti dalle mani.
La commedia all'italiana.
No!
Noi dobbiamo parlare dell'elefante nella stanza. E io pensavo che era un altro elefante nella stanza.
Sì,
perché
infatti,
il vero elefante nella stanza,
quale, scusami,
visto che secondo me non solo è entrato nella stanza, ma ci ha pure cagato, è Goldrake.
Ah, che schifo! Io c'ero nel 78, non si fanno più i cartoni di una volta.
Quando c'era lui.
Goldrake ha fatto anche cose buone.
Barbero è il nostro Actarus.
Sono stancato, basta oggi. Abbiamo fatto 12 puntate, mo che cazzo volete?
No. Dammi la tua banana.
E sti cazzi
sono cose serie.
E buona serie, bentornati. Siamo al mercoledì con il nostro magazine sulla serialità di Sono cose serie. Qui accanto a me il nostro Michelangelo Alessio.
Ciao.
Io sono Paolo Ferrara e presentiamo subito davanti a noi i nostri due registi.
Che siamo dilettanti, noi siamo dei professionisti.
Ma lo so che siamo dei professionisti.
Vabbè, è un po' di
Simone.
Che come avete sentito dalle sue grandi abilità è il nostro regista audio, mentre al video
non mi vedete, ma io vedo voi.
Che ciao, non è una vecchia questa, non c'era quella.
Dato, scusiamoci un secondo perché avete visto dei gesti impropri durante
che
l'inizio della sigla.
Voi.
Sì.
Voi l'avete
ma
fatto.
In realtà noi abbiamo inventato un nuovo gergo tecnico,
certo.
E questo è la registrazione è partita. No, perché no, è importante dirlo.
Hai premuto il bottone?
Sì, ma aspetta, ma tanto non ho capito, per quando siamo in diretta su YouTube o su YouPorn?
No, aspetta. Ma tanto siamo in audio, queste
però,
cose
però,
non si
però,
vedono.
Però. Oggi abbiamo il pubblico.
Abbiamo il pubblico.
Ringraziamo il pubblico. Si facci vedere. Vai lì
si affacci
vicino.
Si sta mostrando. Noi
si
abbiamo,
mostra?
Sì. Abbiamo
qua.
Una persona.
C'è? Si vede? Oh.
Non si
c'è?
Vede?
Non si vede?
Vicino,
venga. Ciao,
è legato
Maurizio.
Dal cavo.
Maurizio,
che ha preso la pagliuzza corta. No, cioè volevo dire.
No, lui in realtà è un infiltrato dell'audience e troverà, segnerà tutte le parolacce che diciamo, ci denuncerà e in modo che chiuderemo.
In realtà. Però potremmo lanciare un contest.
Sì, il contest.
Vuoi partecipare?
È tipo Squid Game.
Esatto.
Se sopravvivi, vieni a vederci.
Una roba del genere.
Ma inauguriamo questa puntata con un messaggio che mi arriva in questo momento in diretta, che mi dicono audio brutto.
Audio brutto.
Lo sapevo io. Lo sapevo.
Sarà colpa.
No, adesso dico cambia le casse. Mi dite che è metallico.
È metallico.
Cambia le casse.
Siamo metallici.
No, cioè, abbiamo qualche altro ascoltatore che può confermare o smentire la metallicità.
Vabbè,
del nostro.
Ma
voi
andate avanti, ci penso io.
Vabbè, allora partiamo col sommario alla rovescia.
Ah, tocca a me allora.
Il sommario alla rovescia.
Chiudiamo come sempre col nostro spazio dedicato all'angolo maledetto con il nostro Matteo De Simone. In questa puntata nell'angolo scopriamo questa strana malattia chiamata Dad TV, la TV dei papà.
Ma prima la serie della settimana, Piedone, uno sbirro a Napoli, sorta di vero e proprio sequel al serial cinematografico degli anni 70 con Bud Spencer.
Tra poco invece il nostro proverbiale momento decompressione col cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi, tra 3, 2, 1...
Oh,
attenzione,
abbiamo parecchia roba.
Tanta roba.
Ma prima di tutto vorrei sapere se siamo ancora metallici.
Adesso lui sta.
Siamo metallici.
Sta lavorando, ma quindi direi che voi andate.
Tendenzialmente
avanti.
Quello che sto notando è che sembra che Matteo non ci sia, però per il resto mi sembra tutto ok.
Ma io sono
quindi
tutto secondario.
Infatti, vabbè, ragazzi,
allora,
questo è un contenuto plus.
Esatto. Cioè. Cominciamo con un momento di TV verità.
Oddio,
visto che noi
successo?
Siamo un podcast di Radio Verità, di Podcast Verità.
Che è successo?
È un momento in cui leggiamo una letterina.
Sì.
Una letterina del nostro pubblico.
Perché è arrivato un messaggio.
È
arrivato un messaggio, ma non è arrivato tramite i commenti come al solito, ma bensì
tramite
con la carta. Con la carta. Noi adesso
abbiamo ricevuto una email.
Andiamo
una email con una lettera in PDF.
Quindi la vergata.
La lettera si apre con una citazione.
Una citazione.
La radio libera è una forma d'arte. Le onde radio sono la tela vuota, il produttore è l'artista, e il suono è la pittura.
Bello,
citazione di Julius Lester.
Julius,
voi
Bernard,
sapete chi è Julius Lester?
Bernard Lester, scrittore americano, mancato anche da poco, nel 18 si è mancato, scrittore sia per adulti ma anche per, di libri per bambini, anche docente nell'Università del Massachusetts, quindi un signore con un certo pedigree.
Ma veniamo alla ciccia, quella che ci interessa davvero.
Vediamo cosa dice la
lettera.
Vediamo con la lettera. Per Matteo De Simone e i soci della radio sono cose serie.
Quindi intanto è una letterina privata.
Attenzione, c'ho l'ansia.
Non è facile corrervi dietro. Il vostro modo di usare un pensare schizzante, fra virgolette, è una cosa seria sul serio. Siete forti, state costruendo un modo giovane di dare senso al comunicare radiofonico.
Grazie per il giovane.
Usate con disinvoltura un'autenticità e una dinamica culturale informate e selezionate culturalmente. Si sente la coerenza ad uno stile che, pur prendendosi sul serio, usa l'ironia con spontanea fluidità linguistica che fa emergere un buon senso critico.
Però
questo vostro senso critico è un valore aggiunto nell'apnea sociale. Lo strapotere comunicativo e mass mediale imposto dal pensiero unico, distruttivo di quel substrato umano e umanistico di cui l'intelligenza non può farne a meno, vi salverà dal fare la fine della rana bollita per saltare dalla pentola verso ulteriori esperienze con Sono cose serie. Cordialità e simpatia, Vincenza, la mamma di Matteo.
Cuoricino,
questo nepotismo.
Però almeno in questo caso possiamo dire che non è una recensione pagata.
Grazie signora, io sono un po' commosso perché tra la citazione e il contenuto, soprattutto in questo periodo di gente che ha dei problemi a livello proprio ortopedico con le braccia, tese, a me sta cosa mi scalda il cuore. Grazie.
Cuoricino.
Ma quello c'è l'asperger. Cuoricino.
Diciamo che la prosa ipotattica è di famiglia, non so se
sì,
ce ne siamo un po' accorti.
Anche diciamo lei usa ChatGPT.
La mela non cade lontano dall'albero, come si suol dire.
No, di solito
ma è la mela del peccato.
Ma è la mela.
Di solito vicino a un iPhone cade la mela. Lo sanno tutti.
Ma adesso facciamo un po' di critica.
Dai, facciamo un po' di critica.
Parliamo. Adesso mi sento coinvolto.
Tocca a te.
Allora, noi avevamo promesso, cioè soprattutto voi avevate promesso,
attraverso di te, però,
attraverso di me,
sfruttandoti biecamente,
che avremmo visto Una notte a Tremor. Cioè, uno dei nostri ascoltatori ci aveva detto: ma che cazzo, parlate un sacco di puttanate, perché questa è una serie bella?
Di cui io ho visto solo la prima puntata.
E noi avevamo già fatto una capatina.
Uno spot.
Poi c'è stato un momento di pausa.
Sì.
Adesso vi spiego perché.
Okay.
E io poi ho visto un altro po', ma sono in realtà a metà.
Ma quanto dura sta serie? Scusa.
Sono otto puntate. Io ne ho viste quattro. È questa serie thriller psicologica spagnola di cui avevamo parlato, che è un po' con un po' thriller, un po' mi viene paranoica e
paranormale
ma va bene. Ma c'è anche questo elemento paranoico, no? Quindi non si capisce se ci sono i fantasmi, se ci sono le visioni,
se ci è o ci fa.
Esatto. Che è molto bella, cioè a me allora è bella.
Sì,
è bella. Soprattutto come è narrata, bella fotografia, l'atmosfera super inquietante e la capacità di far crescere la tensione con questo tempo un pochino lento che cresce costantemente senza picchi, quindi parte piano e continua piano ma cresce sempre, mi mette un'ansia fuori scala.
Okay.
Ed è il motivo per cui io non l'ho ancora finita perché mi devo fermare.
Quindi ha proprio una posologia, ti obbliga a una posologia particolare.
Sì, io per adesso consiglio una puntata a settimana e ogni due almeno due settimane di pausa. Cioè proprio con calma.
Lunghissima.
Esatto. Cioè, praticamente diventa un annuale.
Sì.
Perché la tensione è veramente, cioè io la subisco tantissimo. Va detto che tra l'altro i contenuti sono piuttosto tosti, cioè sono cruenti. Cioè si parte un po' con la storiella, però
Che già la prima puntata non finisce proprio bene bene, bene.
C'è la storia di un la quarta puntata è la storia, un flashback di una delle, della protagonista femminile, che è una storia ma durissima, cioè di una violenza carnale terribile mostrata, raccontata per tutta la puntata, che spiega tutta una serie di, che è pesante, cioè dopo quella puntata io ho detto vabbè, mo vado a lavorare, perché mi sembra un buon modo per distrarmi. Ah,
diciamo che dopo aver visto il settimo episodio di Dan da Dan potevo subire qualsiasi cosa,
però lì c'è tanta poesia, qui non c'è, c'è la poesia,
non c'è la poesia,
no,
okay,
è proprio perché alla fine è un horror anche. Okay. Quindi veramente faccio veramente fatica, la storia non è all'altezza secondo me, nel senso che è bella, è costruita bene, ma ci sono delle cose che tu dici vabbè, ma se la situazione è questa non fai così, tipo adesso lui non sa bene se c'ha le visioni o c'ha un tumore al cervello, cioè
sì, si vede anche dal trailer questa cosa,
ma durante queste visioni lui vede delle cose terribili. Allora, nel dubbio, no? Se è vero o no, se ti devi far curare o no, nel dubbio
ti fai curare,
te ne vai da lì, no? Sì. Nel dubbio te ne vai, cioè è la cosa che tutti gli che dovrebbero fare, e però questa cosa non succede. Non succede perché deve continuare la storia, cioè proprio perché deve continuare la storia.
Ma magari te lo spiegano.
Allora, fino alla quarta non mi hanno spiegato niente.
Okay. Vedremo.
Perché poi succedono altre cose, adesso vedremo.
Insomma, quindi mi stai dicendo che il classico dividiamoci e quelle cose lì. Ho sentito un rumore nel sottoscala, vado a vedere.
Cioè, i personaggi sono costruiti in un modo talmente coerente che non ti aspetti che non lo facciano. Cioè, veramente tu dici, ma perché non lo sta facendo? Ha tutti i presupposti, si comporterebbe così, ha la storia con la madre uguale, simile, quindi sa che cosa succederà, eccetera. Nel dubbio,
no, fa.
Teli. Cioè, invece, ti sposti, torni in una situazione.
Quindi c'è un po' di forzatura.
Cioè, sono un po' di queste forzature che... Però io gliele perdono, perché il resto della tensione è tale per cui...
Dici, vabbè, va buono, ci passo sopra.
Tu pensi a questo perché ti vuoi liberare della puntata, cioè dico, voglio staccare, no? Allora dici, ah, vedi? Basta che finisce sta cosa. E quindi proseguirò perché abbiamo fatto una promessa che tocca a me.
Certo.
Ma sono anche curioso di sapere se questa crescita regge gli 8 episodi, perché potrebbe addirittura funzionare molto bene questo allungamento, l'annacquamento che in altre parti non funziona.
Qui potrebbe essere
interessante che invece funziona. Quindi vi farò sapere tra un paio di mesi. Perché, ragazzi,
vabbè, dai, entro prima della fine
della stagione, della nostra stagione. Vabbè. Però.
Tra l'altro, trailer, l'ho visto anch'io, l'ho visto due volte il trailer per convincermi a guardarla, ma indovinate un po'.
Rispingere.
Stai continuando a guardare Chuck.
Sì, dove sono alla quinta stagione. Ce l'abbiamo fatta. Sei sono l'ultima stagione. Rata Corrige, l'altra volta dissi che la quarta stagione no, andavano a scendere 16-17 episodi. 24 episodi erano. Ma comunque finita. La terribile. Quarta stagione, veramente terribile.
Mettiamo, ma almeno
recupera almeno leggermente degli ultimi episodi.
Il finale c'è il cliffhangerino che un po' ti stuzzica per vedere l'ultimo. O proprio è una ormai.
Ma è un cliffhanger troppo. Non so se posso dirlo perché.
C'è qualcuno che probabilmente.
No, proprio nella risoluzione, perché praticamente è fatto su tre archi narrativi la quarta stagione. L'ultimo arco narrativo, che si ricollega al primo in realtà, diciamo un pochino si aggiusta, ma comunque è terribile.
Quindi è invecchiata malissimo.
E la quinta parte male, spero.
Molto bene.
La quinta parte male.
Peccato, perché le prime tre erano veramente la quinta, carucce, diciamo.
Sempre pillolone da 24 puntate.
Non ho voluto guardarlo.
Okay. Quindi la sorpresa.
Sì.
Io invece ho finito la seconda stagione di Silo su Apple TV Plus.
No spoiler. Finisce
allora,
coltellato.
Cercherò perché c'è qualcuno che la sta finendo insieme a noi e a me.
Sono indietro.
Allora, l'ultima puntata, 17 gennaio 2025, decimo episodio, serie televisiva statunitense che è partita nel 23, creata da Graham Yost, basata sull'omonima serie. Ho scoperto che sono 9 9 sì. libri.
Sì, perché sono stati il casino, come al solito, come succede in Italia, è stata pubblicata in un formato strano.
Sì.
Prima edizione, 3 romanzi al libro.
In
e quindi in Italia
dovrebbero essere
3
libri. E invece ne hanno fatti 9. Vabbè, i romanzi sono scritti da Hugh Hawley. E proprio di questi giorni, alla scadenza, quindi alla fine dell'ultima puntata, il rinnovo per una terza e quarta stagione, sì, che dovrebbero raccontare e chiudere gli ultimi libri, ovvero il terzo libro originale. Ricordiamo che nel cast c'è Rebecca Ferguson, assolutamente in parte, che interpreta Juliette Nichols. L'abbiamo vista ultimamente nei film di Villeneuve di Dune. Poi abbiamo il rapper Common, che interpreta Robert Sims, che è ex ormai responsabile della sicurezza e adesso è partito, ha un altro ruolo, è diventato giudiziario. Poi abbiamo Tim Robbins nella parte del disgraziato maledetto Bernard Holland, il sindaco nonché responsabile dell'IT, e Chinadze Uche, che è lo sceriffo Paul Billings. Allora, non racconto un po' la trama, giusto per capire, della prima stagione, senza fare troppi spoiler. Abbiamo un futuro
Io ho visto le prime due puntate, mi rovini questo.
Ok, no. Allora, siamo in un futuro distopico, tantissimi anni nel futuro, ci sono queste persone, 10.000 persone che abitano in questo silo sotterraneo di 144 livelli, 144 piani, in una società molto rigida, dove ci sono chiaramente distribuita in classi, c'è chi ha di più, chi ha di meno, è vincolata da norme che in qualche modo cercano di proteggerle da questo esterno. Si immagina, dopo un olocausto nucleare, perlomeno così si immagina,
Fallout.
Sì, diciamo che il nucleare non viene mai nominato,
no, però
diciamo la terra è avvelenata. Fuori l'aria è irrespirabile.
Da come però si vede dall'esterno, insomma, hanno passato il diserbante.
Prima scena, il tizio che esce fuori fa 3 passi e schiatta.
La cosa figa è che, allora, chi esce? Chi ha ovviamente è stato condannato perché ha fatto oppure, ovviamente, per trame politiche. Soprattutto uno può decidere di uscire.
Sì,
l'importante
sì.
è che lo dica. Io voglio uscire. Questa roba
viene messa agli atti. Tra l'altro è l'unico modo per uscire. Cioè non puoi essere condannato ad uscire. Ti vieni messo in prigione. Alla fine vieni portato a dichiarare di voler uscire.
Esatto. Come Amici di Maria De Filippi. Maria, io resto.
Comunque, per uscire ti mettono... devi uscire a pulire. Cosa pulire? L'unica telecamera che ti fa vedere come l'esterno. E la cosa terribile è che gli mettono la tuta per evitare che loro muoiano nell'immediato. Loro probabilmente fanno 4 passi e muoiono lo stesso. Quindi questo è un...
In realtà non è fuori. Si capirà poi a un certo punto che è lo spruzzino che è tossico.
Comunque, allora, abbiamo scoperto attraverso questa seconda stagione, lo vediamo proprio all'inizio, c'è anche nel trailer, che non è l'unico silo, innanzitutto. Non c'è solo un unico silo.
Diciamo che lo scopri nell'ultima puntata della prima stagione.
Però c'è il trailer. Però si vede il trailer della seconda.
Della prima, chi sì, magari non ha visto il trailer della seconda stagione non lo sa.
Ma non è comunque importante.
Nell'ultima puntata scopri appunto che c'è un altro silo. Nella prima puntata, dove c'è quello che esce e muore subito, scopri una legge fondamentale. Mai fare le puzzette dentro la tuta
dentro
perché
la tuta. È un problema. Come avevo detto all'inizio, durante il mio primo Watch in Progress, la serie, la seconda stagione, si splitta a metà. Ovvero, vediamo cosa sta combinando Juliette e cosa sta succedendo nel silo.
Romeo.
E cosa sta succedendo nel silo. E uno dice, però sto rimpallo, sarà interessante, ci sarà qualcosa di più debole e qualcosa... No, sono tutte e due bilanciatissime. C'è un momento in cui c'è un solo nel silo, no scusa non posso dirlo, c'è un solo di Juliette che è è bello come è costruito, soprattutto nella prima puntata, perché lei è totalmente sola in questo posto. E tu dici, come faranno a reggere? Reggono perfettamente, perché lei lavora intanto, fa delle cose. Ma cosa posso dire ancora? Sono fighe le tematiche classe della serie distopica, cioè 1984 praticamente, cioè un potere che sa delle cose, un potere che ha delle regole ferree, hanno un libro che assomiglia molto alla Bibbia, piena di regole, che se non segui il patto, eccetera, eccetera. Però scopriamo anche delle cose. La cosa interessante è il meccanismo alla Lost. C'è sempre...
A un certo punto va scazza.
No, speriamo di no, speriamo di no. Nel senso, in tutta la stagione le rivelazioni vengono date chiaramente col contagocce. Abbiamo ancora altre due stagioni. Non possiamo.
E dalla quarta sappiamo che scazzerà come Lost.
Esatto. Speriamo di no, Però la cosa interessante è che ogni livello di rivelazione nasconde un altro mistero, la classica scatola cinese, no? Dove un mistero porta un altro mistero.
Pure qua sti cinesi.
Ci sono delle belle rivelazioni. La cosa interessante è che finisce, non vi dico come, però ci sono due scene fantastiche. C'è un cliffhangerone legato proprio a Juliet, e lì tu dici, ne parlavamo con Maurizio, ma finisce qua così? Ma è proprio cliffhanger? Chiuso malissimo.
A schiaffo.
La cosa figa è che alla fine di questo cliffhangerone, che dovrebbe chiudere la stagione, c'è una scena aggiuntiva che è in un altro posto e in un altro tempo. E non dico altro.
Bravo.
E questa cosa qua fa venire una scimmia totale.
Quando esce la terza? Non si sa.
Allora, sembra che stiano già girando la terza stagione, e alla fine della terza stagione gireranno anche la quarta.
Ah, non
Quindi
capito.
Faranno il filotto come... con Slorsis, tra l'altro, ho scoperto che è una macchina da guerra, perché loro non hanno pausa, continuano a girare, alla fine di ogni stagione ne registrano un'altra, e durante la registrazione della stagione successiva
fanno post-produzione,
è fantastica, perché non smettono mai di lavorare, ed è questa cosa, è bella, è una di quelle poche serie, non come la prossima che racconteremo.
Però mi fa piacere che Gary Oldman ha detto, io dopo di questa smetto di lavorare, e non lo fanno smettere,
continuano.
Comunque, per concludere, manterrei i livelli della prima stagione, secondo me, aggiungendo è un 4, che secondo me arriva anche a un 4 e mezzo, perché questo c'è il classico momento in cui ormai i personaggi li conosci, sai le loro reazioni e un po' ti ci affezioni, quindi questa cosa qua è ormai ha smesso di decantare e si è consolidato. In più ci sono dei personaggi nuovi che sono fichissimi, veramente fichissimi.
La cosa che ho notato, perché io ho visto le prime due,
sì,
è che a differenza della prima stagione, dove la storia è una storia di spionaggio, di strategie,
sì,
politica,
sì,
ed è solo quella storia,
sì,
lì,
sì.
Qui, col fatto che ci sono due posti, in realtà hai la storia politica alla Game of Thrones, ma c'hai anche l'esplorazione, l'avventura più,
esatto,
più pura,
esatto.
Ed è una
fusa,
variante
mescolata
molto interessante,
molto bene. Ma poi durante la stagione vedrai che dentro il silo ci saranno anche dei momenti di azione particolarmente interessanti. Noi abbiamo recensito nella 13ª stagione, la puntata 33,
sì.
Manterrei vagamente così i voti, quindi scala tecnica un 4, che potrebbe essere un 4 e mezzo, e scala della scimmia 4, che monta senza tregua e senza... perché vuoi capire che cosa succederà. C'è una rivelazione chiave, tra l'altro, che scopri in due momenti diversi e dici, sono panati, però non posso dirvi altro.
Invece sono fritti. Ma io sono interessato in realtà da quando Paolo ha detto
guardo io
di sapere da Paolo com'è andata questa visione
di Arian Romulus.
È già
allora, adesso è uscito su Disney Plus. Io in realtà l'avevo visto un pelo prima che uscisse.
Quello te lo sei rewatchato?
No, non l'ho rewatchato.
Ha scaricato la versione giapponese con sottotitoli in ucraino.
Settimo capitolo della saga di Alien. E secondo me vi do già un'informazione che potrebbe farvi capire, come dire, il livello. La storia è ambientata tra periodo storico, il primo Alien e il secondo Alien. Okay. Quindi diciamo che si è scelto la parte buona del franchise. Bene, okay, siamo contenti.
Se devi scegliere. Cioè.
Il film è di Fede Alvarez, che è un regista uruguaiano, se non mi sbaglio, sì. Che ha esordito con il remake della Casa di Sam Raimi.
Ok.
Che ha avuto un discreto successo, infatti è stato un sequel, eccetera.
Non ho recuperato.
E la casa, visto che comunque quello è seriale, possiamo dire qualcosa, è molto interessante, ma fa una scelta drastica. Nel senso che non è un vero e proprio remake, perché ha sfilato tutta la componente humor,
okay.
E ne ha fatto un horror puro.
Okay, ok.
Interessante, a me, per gusto personale, l'ho trovato più interessante che bello, però colpisce. Il cast di questo film è abbastanza giovane, in realtà tutta gente che qui e lì l'abbiamo già vista, tipo la protagonista che si chiama Kylie Spaney, l'attrice, ha fatto serialmente Omicidio a Easttown, tutte le puntate, però per il resto sono proprio giovani. E infatti diciamo che c'ha un piglio al limite, al confine con il teen horror. Diciamo che nella cosmologia Alien ci sono delle idee molto interessanti. Una di queste c'ha anche un risvolto un po' buffo, nel senso che questa versione che è stata distribuita in streaming ha una miglioria rispetto a quella distribuita in sala. Perché che cosa è successo?
Scusa?
Sento puzza di Lucas, aspetta.
No, questa è stata una cosa che aveva già dichiarato a suo tempo il regista all'uscita in sala. C'era stato un problema di tempi tecnici, nel senso che il film è uscito un po' in corsa e quindi c'era un particolare elemento degli effetti speciali su cui il regista non era soddisfatto. Nel momento del passaggio in streaming ha avuto la possibilità di avere un piccolo extra budget per migliorare questa cosa.
Però questa cosa quando l'ha detta? L'ha detta dopo che è uscito dalle sale o prima che entrasse?
Durante, quando era in sala.
Ma è un pirla questo qua. È un grandissimo pirla.
Lo so. Però.
Cioè la metà delle persone non saranno andate.
Però non si sapeva se quando era in sala lui ha dichiarato che non era completamente soddisfatto della resa finale.
Non ha detto che esce su Disney.
Quando è stato fatto l'annuncio per lo streaming è riuscito a strappare questa cosa per migliorare. La questione in particolare ha a che fare con un attore morto. Perché cosa succede all'interno del film? C'è un sintetico che viene, come abbiamo detto, il film è collocato tra il primo Alien e il secondo, quindi abbiamo il nostro il papà di Frodo Baggins, lo zio di Frodo Baggins,
Ian Holmes.
Che riprende, cioè la I fa riprendere il ruolo al personaggio. Sincero, anche in questa versione non è bellissimo. Quindi mi domando, figurati com'era nel film.
Se qualcuno che è in ascolto l'ha visto, che ci scriva com'era in sala.
Però dici, c'è questa particolarità che comunque un
lui è presente nel film.
Sì, cioè è proprio il personaggio con la facciazza di.
Non hanno fatto Face of the Place.
Il problema è che si vede che la faccia è appoggiata sopra, capito? È quello il problema. Però se si intravede qui nella versione stereo, io non voglio immaginare come era nella versione cinema.
Beh, però mi hai fatto venire la curiosità, penso che lo recupererò.
Io però non ho capito tu quando l'hai visto, perché non l'hai vista qui,
l'ho visto un po' prima dello streaming.
Hai al cinema, non c'è andato, non ho capito quando.
Te l'ho detto, non ti fare domande. Versione cinese con i sottotitoli in ucraino.
Tutto questo grazie a Dormi Piero.
No, che a noi non ci pagano mai. Comunque, secondo me è un buon film. All'interno della cosmologia Alien, tolto il buco nero che si è generato a un certo punto con Ridley Scott da Prometheus in poi, che mi piangono ancora gli occhi, è un buon Alien. Non è il livello. Allora, secondo me i primi due restano i bei film.
Io salvo anche il terzo.
Il terzo è un buon film. Non è Pitoff.
No,
io infatti c'ho una grande ferita. Jean Genet.
Jean Genet, scusate, ho sbagliato.
Io adoro quel regista, ma sì, quell'Alien è un po' imbarazzante. Ha delle cose buone, ma è un po' imbarazzante. Questo è un
Rompelman, quello sì. Sempre buono ovunque.
Questo si colloca bene. Diciamo che secondo me non cupo come il terzo, ma come livello di intrattenimento stiamo sul livello del terzo.
Bene.
La storia è interessante, intrigante, perché ci porta fuori da il filone con la nave. Cioè, siamo sempre su una nave a un certo punto. Però ci racconta fondamentalmente un gruppo di persone che lavorano per la Yutani, eccetera. Ci fa capire come funziona il lavoro per questa azienda. In particolare questo gruppo di ragazzi vuole distaccarsi da questa cosa qua.
Ribelli.
E fa una cazzata. No, non sono ribelli, sono proprio gente che vuole fai conto, si organizza il furto per prendere i soldi e scappare. Questo è il concetto. Però in chiave fantascienza, in chiave alien. Però sceglie la nave sbagliata per
molto bene.
Va a finire su una nave sbagliata. Ci sono alcuni elementi del world building che prendono da Alien e interpretano, che sono molto molto intriganti. Tipo, scusate, all'interno di questo gruppo c'è un sintetico che ha, è, come dire, come se fosse un sintetico tardivo. C'è qualcosa che non funziona bene al programma.
Ok.
Indietro di cottura, diciamo.
È una cosa del genere. Che ha un legame, cioè ha un legame molto forte con la protagonista. È un coprotagonista. E lui assume un ruolo centrale molto, molto intrigante.
L'ho sempre detto, mai lavare i sintetici a 60 gradi.
È un casino. La storia non è male. La relazione con gli alien. E qui si va a gusto personale. Perché diciamo che nella prima parte. In tutta la prima parte lo scontro è con i facehugger, che però rispetto a quello a cui siamo abituati normalmente c'è a che fa con uno, due. Qui c'è lo sciame.
Lo sciame, che belli.
Quindi
schiaffi in faccia.
Prima parte ci sono i facehugger, poi si arriva all'alien e poi ad un certo punto il film, diciamo che è come se avesse tre archi. Che non è semplicemente il concetto dei tre atti, è proprio tre archi, cioè tre livelli del mostro. Primo livello, i tanti facehugger, poi arriva l'alien classico a cui siamo abituati, con una scena molto divertente in cui trovano una soluzione per il cacchio di sangue acido.
Ok.
Cioè, classica situazione, arrivano gli alien, io con un'unica arma c'ho un mitragliatore, gli sparo sangue acido.
Ci metti un po' di zucchero e togli quella acidità.
Come il pomodoro.
C'è una bella idea, che ovviamente non vi svelo, ma c'è una bella idea per come risolve il gioco. Un po' parte, però è una bella idea. E poi c'è un terzo cattivo.
Dimmi che
c'è una terza fase. Sempre c'è sempre là. E qui, secondo me, si entra in una sfera molto privata, nel senso che è un'idea che per i fan della serie potrebbe piacere oppure no. Cioè proprio non c'è. Sì, è tranchant.
Tra l'altro ci sono a livello, dei reel, io veramente non
ci sono dei reel, ci sono dei reel che spiegano anche come l'hanno fatto questo personaggio su Instagram, circolano. Non è CGI, ma è un tizio che è alto 2,30 metri, giocatore di basket cinese.
L'ho visto.
L'uomo più alto del mondo,
è più o meno una roba del genere, che è altro, ma anche magrissimo, che è stato vestito con questa tuta sotto tutone. Non vi diciamo altro perché sennò vi andate a cercare, vi spoilerate.
Io per esempio sono perplesso. Ripeto, la sequenza come è costruito non mi è dispiaciuto. È proprio l'idea di questo personaggio che non ho ancora capito, e in qualche modo c'è una liaison con le idee di Pitoff. Sarò sincero, io personalmente, ripeto, il film si guarda. È un po' più di una defatica, è un 3,5 almeno. Su questa scelta qua io sono rimasto perplesso, ma secondo me il fan della saga di Alien si spezzerà in due. Ci saranno quelli che diranno figata tremenda, quelli che diranno ma che stai monnezza,
oppure ci sarà quello che dirà io l'ho visto i primi anni nel 78
sicuramente.
Ma non è il 78, il 79, l'ho visto anche nel 79. Quindi, non fanno più gli Alien di una volta, la risposta è sempre
e sti cazzi.
Ecco.
Quindi riassumendo, il concetto è un film gradevole che si guarda, intrattiene, eccetera. Non a livello dei primi Alien, ma se la cava. Non è al livello di quelle cose.
Non lo sarà mai, non lo sarà mai.
Quindi
mettiamocelo in
testa. Non è Alien contro Predator, è già anche questo.
Beh, questa è la notizia.
È un successo, ok.
Quindi ripeto, personalmente l'ho trovato un po' più di una defaticante.
Ottimo.
Con qualche buona idea.
Solo una domanda. Nel gruppetto di ragazzi che vogliono scappare, c'è uno di colore.
Vabbè, lo posso dire, non è uno spoiler, è il sintetico.
Okay. Ah, quindi non è il primo che muore, ma
no,
l'innovazione.
Però aspetta,
ma perché viene tradito una tradizione.
Vero,
no, perché
però effettivamente quello. Sono soprattutto una buona parte sull'ispanico. Però questo non è una cosa. Il regista è uruguaiano. Voglio dire,
ma è cileno.
È cileno, sono sudamericano. A me pare che sia uruguaiano.
Golfo del Messico o Golfo dell'America?
Si chiama Golfo del Messico. Ok, gli Atlanti.
Sì, no, ma lui dice. Lo so,
tanto cuore.
Allora, io invece c'è una serie che ha visto Matteo. Infatti, adesso lo tartasserò perché ho visto il trailer, ho riconosciuto l'attrice e ho detto: Ah, se la qualità è quella
qualità.
Da dove proviene,
sono curioso.
Ella, allora sarà.
Di anche perché io sono abbastanza. Non ho capito. Parli qualità. Io non ho visto una serie di qualità la settimana scorsa. Okay. Io ho visto Missing You.
Okay. Però io sono curioso perché io apprezzo abbastanza lo scrittore da cui è ispirata, Harlan Coben.
E quella è la trappola, perché Coben. C'è scritto Harlan Coben's Missing You. Allora tu dici, ma lui non è male, vediamo che cosa succede.
Lui non è male.
Allora è una miniserie britannica, 5 episodi. Beh. Che finisce, non ho 5 episodi perché poi fanno la seconda stagione, perché sai che
la serie è dentro, diciamo.
È una miniserie, finita, basta. E fa parte di sto cestone dell'autogrill.
No, ma allora è Prime, non è Netflix.
No, ho scoperto perché sono andato e c'è scritto Collection Netflix. Ho detto, ce ne sono altri. Ho premuto, mi è venuta una sfilza di cose che sono tutti cestone. Serie... tratte da opere di Coben. E sono 8, 9, no, sono un numero.
Mi sa che una l'avevo vista l'anno scorso, la prima puntata, e sono
rimasto. Allora, quelle più famose sono Stay Close, io non le ho viste, però adesso c'ho la curiosità, perché ho detto non è possibile, cioè questa è talmente come
certo.
Mai, no? Ci sarà una buona.
Sì.
Stay Close e Fool Me Once. Che sono due
la prima
ma ce ne sono un botto.
Io ne ho vista Coben. Una di nuovo, ho visto la prima puntata.
Quindi Coben ha deciso di lasciare i suoi
lui litti. È produttore
quindi guadagna un pacco
esatto.
Di soldi.
Ti ha detto si è innovato ma bravo lui
Da pensione, fondo pensione ragazzi
esatto. Tu avrai riconosciuto la protagonista
che non ricordavo il nome,
Rosalind Lezner.
E la Zar sarà
perché l'hai vista in Slow Horse.
Slow Horse, esatto. Tra l'altro uno dei personaggi secondo me che nell'ultima stagione ha fatto quello split. Già lei aveva dovuto subire che uno dei suoi amici degli Slow Horses era morto malissimo, però ha fatto secondo me un bello scatto nell'ultima stagione.
Ma c'è anche Richard Armitage che è, se lo vedete è un faccione noto,
sì,
che è uno dei personaggi di Coben che ritrovate nelle altre
perché hanno fatto
cioè questo personaggio, questo protagonista, no? E lui ha fatto, oltre a altre miniserie, ha fatto The Hobbit.
Ok.
Ma la cito perché so che Michelangelo ci tiene. C'è Mary Malone che ha fatto una puntata del Doctor Who, che è l'attore transgender.
Ok.
O l'attrice.
L'attrice.
Ok, io ho cercato online e ho trovato una cosa che di cui dobbiamo parlare, va bene? Allora, viene considerata, diciamo, una defaticante.
Quindi supera abbondantemente la sufficienza.
Viene considerata al di fuori di questo consesso una defaticante.
In questo
secondo
consesso
me non ci arriva, e adesso vediamo perché. Ma
anche
soprattutto
perché defaticante è un termine che abbiamo inventato noi e quindi non lo può utilizzare
nessuno. Non lo può utilizzare, ma soprattutto in questo articolo di Vanity Fair
citi anche la fonte, bravo,
ci
citano sempre la fonte.
La si definisce una di quelle serie che si può fare mentre stiri e fai altre cose.
No,
volevo far sapere a Vanity Fair
il nostro inattentive,
noi l'abbiamo inventata noi sta storia e ha un nome che si chiama inattentive watching.
Bravo,
ok, bravo. Giusto perché le fonti autorevoli vanno citate.
Vanity Fair, la prossima volta che parli di una
Gentile
roba mentre stiri
ci faccio un telefonato.
Anche
Bye, sono cose serie.
Però vedi, non ha usato il termine apposta.
Per i diritti.
Furbi,
per non pagare i diritti.
Sì.
Allora, perché secondo me non ci arriva la defaticante?
Perché
tutti i dialoghi e tutti i personaggi sono me, ma non me e basta, cioè profondamente me.
Mamma
ok, cioè proprio non funziona.
Che peccato, il trailer sembrava vincente.
Ma la cosa che mi ha fatto impazzire è che c'è uno punto di plot che viene ripetuto in modo ossessivo. Cioè, c'è lei che telefona a un personaggio secondario e gli dice: dovresti fare questa cosa perché secondo me questo fa delle cose spesso anche abbastanza un po' fuori scala, ok? Che non vediamo però, ok? Lei lo fa fuori offset. Nel frattempo lei si lamenta. Gli arriva una telefonata di quello lì che ha fatto: ho fatto questa cosa, avevi ragione, casualmente. Lei dice: ah, avevo ragione. Pensa. Connette degli elementi nuovi.
Sì.
E poi ricomincia. Richiama un'altra e gli dice: senti, allora, secondo me dovresti fare questa cosa. Dovresti rintracciare questa persona che è irrintracciabile. Va bene, lo faccio solo perché sei tu, eh?
Ma è una commedia.
No, così. Ma ne fa proprio a rullo. Cioè, sono 5 puntate, succederà 20 volte. Cioè,
vabbè.
La protagonista, la storia della protagonista è lei che telefona, aspetta, si lamenta perché non gli hanno detto una cosa che dovevano dirgli. Che non si fa così. Okay. Sono una donna adulta e devo scoprire adesso che queste cose. Che non lo dico per non fare spoiler, perché se ci faccio pure spoiler è finita stasera. Non c'è male niente.
Cioè, scusa, è una serie sui call center.
Praticamente. Ed è piena di faccioni. Piena di faccioni. Oh. Il plot è anche interessante. Perché è giocata su questo doppia, su due o tre trame che sembrano non riunirsi, che a un certo punto si riuniscono e sono molto lontane. Quindi tu tieni duro, perché la curiosità di sapere così lontane come si riuniscono ce l'hai. Quindi alla fine la cosa che secondo me la salva proprio nel corner è che sono 5 episodi.
Ah beh, in effetti.
Cioè, per questa situazione qua, 5 episodi, hai il tempo di chiudere le storie e non hai lo spazio per i filler. Perché se ci metti filler qua dentro
è la morte,
è finita.
La morte
è finita.
Ma quindi supera la sufficienza?
No, secondo me è una roba da 2.5 da fare veramente mentre ti togli i calli, queste cose qua. va benissimo. Se ti perdi qualcosa, tanto lei telefonerà e gli dirà: senti, perché non hai fatto?
Ma a un certo punto della serie arriva anche a te la telefonata.
Il problema è quello. A un certo punto squilla il telefono. Sì, vabbè, lasciami fare. Che...
Vabbè, ma c'è qualcuno che ha visto qualcosa di un livello un po' superiore.
Sarò telegrafico perché prima puntata è uscita finalmente la prima puntata della seconda stagione di Severance, ovvero Scissione.
Scusate, scusatemi. Apro
abbiamo solo... un fan qua dentro di Scissione.
Apro solo...
Nel pubblico abbiamo un fan di Scissione.
Apro solo una parentesi. Non so se avete visto quello che hanno fatto per pubblicizzare, forse ce l'eravamo scambiato sul gruppo.
Sì.
Nella stazione centrale di New York hanno creato questo acquario.
O Chicago.
Questo acquario dove c'era un ufficio, come
hanno ricostruito l'ufficio
loro. Sì. Peccato che a un certo punto, il giorno prima o il giorno stesso dell'uscita, sono arrivati gli attori a lavorare lì.
Sì,
hanno fatto alcune ore all'interno di questo acquario a lavorare come nelle scene del film.
Con Ben Stiller che filmava e chiacchierava col pubblico. Fantastico. Comunque, beh, non voglio raccontare niente.
Bravo.
Niente, però devo dire qualcosa. Allora, prima puntata, anche miseria. Dici, ma perché ne fai una? E lasciane due almeno. Comunque, Adam Storm, Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lover, che sono il trio insieme a John Turturro, anzi il quartetto insieme a John Turturro di colleghi di questo ufficio. Non vediamo Christopher Walken perché era presente alla fine.
Sì, non vedo l'ora di rivedere.
E Patricia Arquette, che non vediamo nemmeno in questa puntata.
C'è allora, nessuno, ci sta qualcuno in questa puntata.
Il problema è questo, che inizia con un solo di Mark Scout, cioè Adam Scott, primo episodio diretto da Ben Stiller. Sono passati 5 mesi da quello che abbiamo visto alla fine della prima stagione. Mark è solo. Si apre con il famoso ascensore che si apre, lui switcha come al solito, e c'è una sequenza di saranno tre minuti e mezzo dove lui corre per i corridoi dell'ufficio in un piano sequenza che ha solo a un paio di tagli fantasma, ma un piano sequenza che è bastardissimo perché non stacca mai su di lui e poi gira, quindi è tridimensionale, gira intorno a lui mentre lui corre per questi corridoi. Oh, e il campo e controcampo diventano un POV, quindi il suo campo quando diventa controcampo è il suo point of view, ed è una roba che, allora, se soffri un minimo mal di mare sbocchi la scena, ma è una roba che si vedono proprio saranno 3-4 tagli fantastici, non so come l'abbiano fatta, però secondo me hanno registrato lui nel corridoio col green screen e sta telecamera probabilmente dall'alto, che lo riprende dall'alto, che continua a fare avanti e indietro e gira e rigira. È una roba pazzesca.
Regge.
Mamma mia, se regge. Finisce con lui che incontra, lo dico, no spoiler, i suoi nuovi colleghi. No, la roba fantastica è che la prima battuta che viene detta dai suoi nuovi colleghi è in italiano. C'è uno che parla in italiano e fa: e questo che fa? Proprio in italiano, non con l'italiano americano. Esatto, perché l'attore italiano si chiama Stefano Cannarante, è uno che ha fatto teatro in Italia, ma ha la doppia nazionalità, quindi parla inglese e americano. Tra l'altro, lui scimmiotta un americano italo-americano, ma lui parla benissimo inglese perché ha la doppia lingua. Però non vi dico cosa succede, perché lui poi torna con i suoi. La cosa figa di questo episodio è che lui torna. C'è un espediente che lui crea per ritornare con i suoi vecchi colleghi. E cosa succede? Che Patricia Arquette non c'è, ma c'è Milkin, il tipo di colore che è diventato il capataz della, che li porta nella break room e gli fa vedere, questa è una roba geniale, gli fa vedere quello che è successo
nella stagione 1.
No, sì, è un recap. È un recap bellissimo. È un recap per loro, perché loro non si ricordano sinceramente cosa è successo. Okay. Ma in realtà è un recap per noi. E viene fatto come? Gli fanno vedere sto video con quello che succede nella prima stagione con i pupazzi.
No. No, mi aspettavo una roba tipo Istituto Luce.
Con i pupazzi. E a raccontare questo recap è il palazzo della Lumon, che è doppiato in originale da Keanu Reeves. L'ho scoperto stamattina.
Bellissimo.
Mentre rifinivo. Quindi questo recap non serve a loro, serve a noi. Perché dopo che sono passati 3 anni dalla prima stagione, uno dice posso ricordarmi che quello che è successo? Ma che cacchio si ricorda?
La gente che c'ha tempo comunque è seria, se la riguarda.
Comunque fighi, vi dirò,
Maurizio che dal pubblico alza la manina.
Vi dirò che questo primo episodio lo riguarderò. Non perché debba scoprire qualcosa di nuovo, ma perché purtroppo l'ho vista in un momento in cui la mia augustissima consorte era stanchissima, quindi se l'è dormito dovrò purtroppo rivedere.
Purtroppo. Ai.
Senti, prima di andare alla sera settimana c'è una cosa che mi attanaglia.
Sì.
Ma su TikTok l'hanno riattivato o no?
Allora, non possiamo non parlare di TikTok, che è l'incarnazione della serialità del contemporanea per eccellenza. No, contenuti brevi ripetuti a
rullo.
Ripetuti, riciclati, ricopiati. Esatto.
Però è successo che prima dell'insediamento Donald Trump ha detto: TikTok lo riamo di quello perché è cinese e ci ruba i dati brutti, sporchi e cattivi. E quindi
dopo meno di 24 ore l'hanno riattivato.
Okay.
Quindi la storia sarebbe così. Perché ci interessa? Perché noi abbiamo avuto un inviato speciale nel mondo di TikTok in quelle ore in cui
c'è stato
stava per chiudere.
Io non ho TikTok e avrei voluto tanto farlo gli ultimi giorni, non ce l'ho fatto.
Guarda.
Che cosa è successo?
Ma sono negli Stati Uniti.
Cosa è successo negli Stati Uniti nelle ultime ore? Perché noi abbiamo il nostro buon Lisi che nelle ultime ore, a posto di dormire, è stato su TikTok tutto il tempo. Perché ha scoperto TikTok tipo 2 giorni prima che glielo chiudessero.
Localizzato negli Stati Uniti grazie a SoundVPN.
E quindi lui è in piena fase di esplorazione di questo mondo e quindi si è goduto alla grandissima. E quindi gli ho chiesto da inviato di farci 2-3 clipine audio per raccontarci che cosa è successo.
Fantastico.
E vorrei commentarle con voi.
Dai.
Allora, mi sembra giusto fare un audio a riguardo, perché è un momento storico. Parlo logicamente di TikTok, passato la serata slash nottata su TikTok a guardare gli americani e ero curioso di capire cosa avrebbero detto. Si è iniziato con gente che diceva addio, vi ringrazio, questo canale mi ha aiutato a conoscere un sacco di brava gente, ho fatto conoscere la mia musica, ho fatto conoscere la mia arte, siamo un sacco di amici nuovi, eccetera eccetera. Poi iniziano a quelli che cantano, iniziano a cantare I Miserabili, le canzoni di rivoluzione, robe norrene, l'addio dei vichinghi, e poi iniziano a cantare canzoni in cinese per salutare le loro spie, le loro spie cinesi che li seguivano da anni e gli davano il giusto feed sul social.
Okay. Allora, diciamo che questo è un audio registrato prima che si sapesse che
l'avrebbero
che Trump facesse anche lui il figo su TikTok, un po' come Berlusconi fece con l'anima.
Quindi in questa prima fase c'è stato questo momento in cui gli americani hanno cominciato a rassegnarsi, hanno fatto gli addii.
Ho visto video di gente che faceva i balletti che aveva fatto in precedenza piangendo.
Gli si stava chiudendo
la vena ad alcuni, probabilmente gli stava chiudendo il conto in banca, è quello il problema.
Esatto. A un certo punto inizia ad esserci questo nuovo filone di gente che deve trovare un nuovo social e non ha alcuna intenzione di andare sui social di Meta o quelli di Elon Musk. Gli gira il cazzo, diciamolo, ti tolgono il tuo gioco senza motivo e ti gira il cazzo. E allora cosa vanno a fare? Trovano questo nuovo social, si chiama Red Note, che è ovviamente un social... Non è che di un'azienda che potrebbe far parte di... No, è del governo cinese.
Sono
visto che problemi di dati su TikTok. Allora io mi iscrivo a questo social del governo cinese. Ho tutti i miei dati apposta e vaffanculo.
Quindi abbiamo avuto la prima fase di rassegnazione. Oddio, doglia...
Rifiuto.
Nella
rifiuto.
Seconda c'è la lotta.
La lotta armata.
Per la miseria, cavolo. Vuoi i dati? Te li porto io,
Te li do io.
Te li do io i dati. Qua è una nota che non nell'audio non c'è. Il Red Note è in cinese.
Sì.
Ma no.
Quindi loro si sono iscritti in massa cercando di navigare con...
Quindi hanno dato i loro dati e non hanno potuto nemmeno navigare se non sanno in cinese.
Ma Red Note nel giro di un'ora gli ha messo l'inglese.
Tradotto con ChatGPT.
Malissimo, ma qua il tanto che serviva per creare come, la scintilla di
come,
comunicazione.
Come i menù dei ristoranti cinesi.
Esatto.
Bellissimi. Benissimo.
Quindi adesso abbiamo questi due mondi che si toccano improvvisamente.
E allora i cinesi iniziano a chiedere loro agli americani come è la loro vita, no? E questi iniziano a spiegargli: è un po' un casino, bisogna lavorare tutti perché anche 10-12 euro al giorno non ce la facciamo neanche a comprarci una casa. E i cinesi dicono agli americani: cavolo, non pensavo la vostra situazione fosse così pessima. Non ci posso credere, caspita. Dai, tenete duro. Tenete duro, ragazzi, ce la potete fare. Venite pure qua se volete un po' di cazzeggio. Ovviamente ci sono anche quelli che dicono: ragazzi, tutto bello, però se iniziate a scrivere certe parole tipo piazza Tiananmen, venite bannati, sappiatelo. È comunque un social del governo cinese.
Quindi c'è stato questo incontro di due civiltà che sembrano che non si siano mai incontrate nella storia.
Ma è fantastico.
Quindi i cinesi che dicono: no, ma poverini, cavolo, ma questi qua, ma fate una vita di merda, venite da noi!
Spettacolo.
C'è stato una notte di scambi culturali Cina-America che non sono mai stati, a quanto pare. Io non so che cazzo succede in America. Evidentemente il muro l'hanno costruito molto bene. Tutto per via del ban governativo di TikTok è iniziato a apparire solo... per tipo un'ora solo più inni comunisti in cinese, gente che diceva ovviamente di aver letto il libro di Mao e iniziava a dire frasi cinesi comuniste, diritti dei lavoratori, eccetera. È stata una bella nottata, non ci posso credere.
Quindi questo è quello che è successo. Quindi si è partito dalla disperazione alla rivalsa a un contatto inaspettato con questa civiltà incredibilmente mai
esplorata.
Nonostante fossero su TikTok, non l'ho mai nemmeno toccata, se sbaglio.
Sono...
E si è creato questo cortocircuito meraviglioso.
Fantastico.
Possiamo dire che questo è probabilmente lo scam, il troll più clamoroso mai successo nella storia dei social di una comunità rispetto al governo a cui fa riferimento.
Ma anche con sacrificio. Cioè, non so quelle tipo change.org che non ti costa niente farla. Qua hai pagato con i tuoi dati in modo...
No, no, volontariamente.
Ti sei consegnato al nemico, più nemico che c'è.
Piuttosto... E così hanno vinto. Si sono ritrovati che alle 7 del giorno dopo già glielo stavano riattivando.
Che roba meravigliosa.
Però TikTok diceva grazie al presidente, abbiamo trovato un accordo.
Non
adesso
solo, non solo.
Sistemiamo tutto.
Nel frattempo, in una notte gli hanno regalato una quantità di dati a fiume.
La cosa è detto, cavolo, che lì vanno a finire là. I dati arrivano dritti. Almeno prima un mezzo controllo.
Un mezzo controllo fare,
che cazzo.
Certo. Anche perché c'è un'altra società in America che gestisce TikTok per la Cina.
Sì, però è cinese. Invece è cinese, sembra che la parte americana dovrebbe essere acquistata almeno in maggioranza da proprietari americani.
Che ridere.
Qualcuno ha detto Trump e Elon Musk.
Esatto.
E adesso hanno 75 giorni in realtà per trovare l'accordo. Cioè l'accordo adesso è temporaneo. Quindi riattiviamo i servizi.
Ma non col governo, con Musk.
Certo.
Sì, sì, certo.
Ma non è la stessa cosa? Ah, scusa, no, ho capito male io allora, scusa.
Va bene, dopo queste belle parole...
Direi che possiamo passare alla serie della settimana.
Peccato.
Serie TV.
Piedone è uno sbirro a Napoli, prodotto da Wildside, Sky Studio e Titanus Production, ce la dimentichiamo sempre, però Titanus quest'ultima detiene i diritti del personaggio interpretato da Bud Spencer e tempo fa, prima della messa in onda di questa serie, ha dichiarato l'ambiziosa idea di proporre sul piccolo schermo un suo universo narrativo chiamato Legacy, sarebbe il TU. Titanus Universe, Legacy. Oltre a Piedone, sono in programma serie su La Ciociara, Fenomena, Palermo, Milano, oltre a soggetti originali che non si è capito bene se sono originali ma confluiranno in questo mondo con dei crossover oppure sono originali e basta, faranno parte televisivamente.
Cioè, allora, da un certo... Cioè, messa così è imbarazzante.
Sì,
però... Di base l'idea non è così sbagliata.
Ma infatti finché non vedremo. Sbagliata. Creata e scritta da Peppe Fiore, scrittore tra gli sceneggiatori di Non uccidere il re e il nostro generale, diretto da Alessio Maria Federici, che ha diretto episodi di Generazione 56K e Non ci resta che il crimine, la serie. 4 episodi da 90 minuti, quindi un'ora e mezza, dal 2 al 23 dicembre 2024 su Sky Atlantic.
Vincenzo Palmieri, allievo del commissario Rizzo, ovvero Piedone, torna a Napoli dove deve fare i conti con il proprio passato. Con metodi anticonvenzionali dovrà guadagnarsi la fiducia della sua nuova squadra e collaborare con la rigorosa commissaria Ascarelli per risolvere casi complessi nella città partenopea.
Trailer.
Documenti.
Caro capitano, come va? Ma guarda un po' chi si vede.
Sono un collega, Vincenzo Palmieri.
Alla faccia del bicarbonato di sodio.
Questi cazzi?
Senta a me, tu devi uscire da qua dentro. Tu te ne fui a...
Sono un guai vivente, Palmieri.
Fammi a strada, tu che femmina, va a rubare, fai che lui...
No, via, tu aspetta qua.
Ti copro le spalle, aspetta.
Cac, misciule fesse.
Tu esci e
fai... Ma fammi la dice che io ho il complesso nella testa.
E fosse di? Quali complessi? Tu tieni l'orchestra intera, in capo, non vedi?
L'ammazzato è troppo grosso o è troppo strunzo? Cioè non si spiega una morte così.
Mamma!
Vaffanculo tu e mammi!
È testardo, presuntuoso, è esplicitamente sgarbato e anche molto orgoglioso.
Perché sei antipatico?
Antipatico no!
No,
eh.
Sei antipatico!
Ah, ispettore, sa come sei sexy in divisa.
Sexy? Tu 5 minuti fa perché avevate la capata a bocca.
Ah. Oh, noi non siamo assolutamente razzisti, sono loro che sono napoletani!
Io da piccolo volevo fare il dressing.
Tu cosa credevi, cacchera?
Come si chiama questo? Novello.
Per me siete una grande occasione professionale. Vorrei essere la vostra spugna. Cioè, nel senso...
A me mi pare una stronzata! Complimenti! Arrivederci! Ecco!
Allora, recensione te. Abbiamo proprio tirato fuori tutta la naponetanità della...
Non mi ispira per niente.
Non ti spiego, vabbè.
Chissà come mai.
Recensione tecnica. Allora, parliamo del cast innanzitutto. Abbiamo Salvatore Esposito, ormai prezzemolino, insomma, da quando è al cinema e in TV, da quando, dopo il successo di Gomorra, e interpreta l'ispettore appunto di polizia Vincenzo Palmieri, che è ammiratore e allievo di Piedone originale. Allora, diciamo che ha quasi il physique du rôle, e forse proprio quel quasi che pesa un po', però a conti fatti si vede ogni minuto il grande impegno e la passione
che ha per il commissario Rizzo, il suo personaggio, e quindi guadagna un più uno per la simpatia. È una serie che tra l'altro voleva fortemente Salvatore Esposito, quindi mi sembra che risulti anche tra i produttori.
Sì, della, sì, insieme tra l'altro insieme, al figlio, esatto, di Bud Spencer,
sì, che è un produttore a sua volta. Poi abbiamo Silvia D'Amico, tanto cinema e serie TV come A casa tutti bene, la serie, e Christian, qui è il commissario Sonia Scarelli, tutto sommato al netto di alcune rigidità è un personaggio riuscito, è tra l'altro componente femminile che si inserisce come al solito nella più classica delle fiction. Fabio Balsamo, attore comico, lo conosciamo ormai, l'abbiamo stravisto sia nel gruppo The Jackal ma in Generazione 56K, Pesci Piccoli, quella dove c'è tutti i Jackal.
Ma mi confermi che non ha la barba qui?
C'ha i baffi.
C'ha solo i baffi.
Sì, sì, sì. Anche abbiamo visto in No Agency con Zingarelli. Ed è l'agente Michele Noviello che vuole riprendere in qualche modo il ruolo di spalla comica che nei film toccava il grande Enzo Cannavale. Segnaliamo tra gli altri Massimiliano Rossi, che forse non vi dirà nulla, però è un attore di cinema, TV, teatro attivo dall'inizio del 2000, noto al pubblico principalmente per aver interpretato il personaggio di Zecchinetta nella prima stagione di Gomorra, la serie, ma visto anche nell'Amica Geniale e Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie che abbiamo recensito. Vi ricordate il venditore di vestiti, quello zoppo che ok, quello lì, che qui interpreta il burbero e un po' paterno vicequestore Enrico Ruotolo, tabagista incallito che tenta di accendersi le proverbiali bionde ovunque, perfino in ospedale. Piccolo cameo invece di Carlo Pedersoli Junior, artista marziale nipote di Carlo Pedersoli Senior, ovvero Bud Spencer, che interpreta se stesso. Lui nel terzo episodio fa un incontro di MMA e vediamo lui, non lo riconoscete subito, però se lo guardate bene in faccia c'ha gli occhi
qualcosa
del mondo.
Sì.
Allora, regia alla fine non così banale, ma con qualche perplessità. La serie ha una forte, chiaramente, estetica da fiction, ma si capisce, o perlomeno si intuisce, lo sforzo della produzione nel limitare innanzitutto i famosi faccioni.
Quella è già una cosa buona.
Dare più respiro alle inquadrature e sforzarsi su alcune soluzioni di fotografie messe in scena che tentano e spesso riescono a far uscire una Napoli vivida e multiforme e quasi se stessa parte del cast. Sono molto carine all'inizio di ogni episodio queste vedute aeree della città, fatte chiaramente col drone, che introducono gli episodi e vanno praticamente, introducono anche il caso dell'episodio, vanno direttamente a casa o comunque nel luogo dove arriva, succede il fattaccio. Esattamente. C'è una gustosa digressione sul wrestling, questa tecnicamente in realtà ricorda più la lucha libre, abbastanza piacevole per quanto naive, soprattutto la palestra dell'amico del commissario che si chiama Carmine, che a tutti gli effetti nei primi episodi sembra tutto per tutto una palestra di box,
sì,
che boxano e poi alla fine, fanno
wrestling. Tra l'altro mi sembra anche una di quelle cose in cui veramente se la sfili cambia un cazzo.
Sì, purtroppo sì. Una cosa che invece non capiamo a livello tecnico è l'uso ossessivo della slow motion nelle scene di combattimento. Oltre a far vedere qualche magagna di setting, in alcune c'è Salvatore Esposito che chiude gli occhi mentre dà il pugno o dalla famosa bracciata che dava anche il commissario Rizzo, ne potenziano tantissimo l'effetto scenico e dinamico. Va detto che questa qui sopra, però, come l'uso di questo slow-mo, come tante altre prudenti edulcorazioni, inquadrano questa come una serie per famiglie.
Sì. Diciamo che lo slow-mo ammorbidisce.
Sì, esattamente.
Perché io l'ho visto nel trailer e ho detto, va bene, il trailer ci sta.
E invece no. Ogni volta lui che mena, viene slow motion.
C'è qualche tentativo, come dire, di farlo un po' creativo. Tipo c'è una scena in cui devono introdurre lui che da Sganassoni, e c'è questa scena un po' da videoclip che uno prima sfonda è tutto in slow-mo, prima sfonda il vetro, poi torna dentro, poi lo sfonda, poi torna dentro, poi lo sfonda definitivamente. Capisco il tentativo, il risultato.
Ma non è solo quello, per esempio, le pistole ci sono, ma sparano proprio se strettamente necessario. E molte scene di violenza sono più da Don Matteo che da poliziottesco, insomma, la serie poliziesca muscolare. Nel complesso, però, date queste piccole cose, la messa in scena è buona, buonissima, si fa vedere. Si poteva un po' impegnare di più su queste cose che sono quasi artistiche barra estetiche. Secondo me potevano anche un po' farlo un pochettino più grande.
Diciamo insomma. Diciamo che la maggior parte dei casi sono un po' buttate lì a cazzo.
Ma è un peccato.
Cosa non tanto diversa in realtà, secondo me, anche dalla componente narrativa. Allora, a livello di racconto, come dicevamo, sembra un sequel diretto al primo, sì, particolarmente al primo film, che era di Steno, quello del 73, Piedone e lo Sbirro, che era più poliziottesco che commedia. Cioè c'era l'elemento Cannavale, era la spalla comica.
La linea comica, sì.
Però per il resto, no, anche lui era assolutamente...
Il primo film è serissimo.
Era un personaggio da poliziottesco. Veniva più, era più da Torino Nera, che era, sì, il film poliziottesco che aveva fatto Bud Spencer qualche anno prima. Dai successivi, ho detto, il terzo c'è il nano.
Ancora questo nano. C'è proprio qua il nano, eh?
Ma non è il nano.
Ma ne c'è anche nel primo un nano, eh? Ricordo.
Ma nel terzo è proprio tutta la scenetta in cui combatte, sì, sì, con la musichetta, con gli effetti in elettronici, stile Goldrake. Cioè, proprio scade un attimo.
Sì.
E quindi diciamo che più o meno prova ad andare più che altro in quella linea, anche se mancano, cioè se non mancano momenti di alleggerimento classici, che però sono proprio da fiction.
Sì.
Nel primo episodio questi rimandi sono anche caricati ancora di più, perché poi ci sono i flashback con Piedone,
sì,
invecchiato, prepensionamento.
Vabbè, c'è una foto di scena.
Tra l'altro un fotomontaggio fatto male, però
ho visto cose più brutte, però fondamentalmente
però cacchio, un po' di Photoshop, per favore. E praticamente cosa succede? C'è una controfigura di Bud Spencer inquadrato
di spalle,
mediamente di spalle. Poi di solito dalle spalle in giù, la testa proprio cerca di tenerla fuori. E un pezzo in cui penso con la I abbiano creato un audio con la voce di Peter Soli.
Secondo me quello lì, la controfigura era Antonino Cavanocciolo.
Sicuramente può essere. C'è questa meccanica con una serialità verticale e orizzontale, cioè c'è il caso della settimana e poi c'è il caso personale che segue Palmieri, che è il motivo per cui lui è tornato a Napoli, yes, fondamentalmente, che si definisce nel corso della stagione ed fa un po' da fil rouge.
Sì, perché ci sono anche altri casi, ci sono anche i casi all'interno che si sovrappongono, e quindi questa cosa qua diventa un caso del commissariato che in qualche modo
il caso, esatto. Però c'è anche tanto caso, nel senso che le indagini sono molto basiche, quelle del caso della settimana, proprio base, siamo al limite della noia e molto passive, cioè non c'è neanche quella meccanica per cui, sai, provo a suggestionare al pubblico che magari può capire che no.
Cosa che tra l'altro nel primo film di Piedone c'è, ed è molto, molto...
No, qua invece è proprio impossibile, nel senso che alcuni elementi e alcuni personaggi arrivano a tre quarti dell'episodio, quindi finché non compaiono non puoi sospettare, non puoi costruire, eccetera. E più che sull'efferatezza dei casi ci si sofferma sulle cause, qui almeno un pochino...
Io ho trovato molto
gradevole. Questa è la cosa un po' più interessante, sì, il fatto che... cercano di fare un po' una sponda su mali moderni, diciamo, si parla di sfruttamento del lavoro, mala sanità, omofobia, il revenge porn, sì, il lato oscuro del, sì,
quindi
secondo
il cattivo buono, il buono cattivo.
No, non in quel senso. Proprio ci si attacca a questioni molto 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 contemporanee, sì, e questa parte lo sforzettino si apprezza.
Sì, sì, io l'ho trovato
grande. Quello che dici tu, invece, secondo me, io l'ho vissuto un po' come Malus.
Sì?
Capisco, sì, l'intento, perché, sì, si recupera questa etica che c'era nei, sì, film di Piedoni,
sì,
però ci abbiamo proprio il clichettone,
sì,
Napoli, ma la vita appunto. Però c'è quella buona e quella cattiva.
Mm.
Cioè, quindi sono tutti, alla fine dei conti, sono tutti comunque... un po' fregoni, un po' ladri, un po' qua, però quelli che lo fanno per il bene e quelli che lo fanno per
In realtà proprio per campare,
per campare.
Esatto.
E oltre a essere sinceramente un po' vecchia sta cosa.
Sì,
è proprio un cliché.
Lì è proprio derivata dai film di Piedone.
Potevano aggiustarla meglio.
Assolutamente,
sinceramente. La trama orizzontale si sviluppa in maniera abbastanza logica e strutturata, però ci sono un sacco di ingenuità che all'inizio le tolle, cioè fino al terzo, detta come va detta, puoi un po' perdonargli qualcosina.
Sì.
Ancora.
Sì.
Poi il quarto, proprio tracollo totale, cioè proprio una secchiata di Deus Ex Machina che arrivano così sì, con la betoniera che le sì, scarica. Sì, sì, sì. E cioè, per dire, a un certo punto, appurato che c'è nel dipartimento di polizia una talpa, questa viene scoperta così con una serie di coincidenze, il caso di cui sopra, mm-hmm, di coincidenze che insomma alla fine sei tu che in qualche modo recuperi uno stilema di Bud Spencer, perché alzi gli occhi al cielo come facevano.
Ma allora, possiamo raccontarla senza fare spoiler. Lei scopre da un dettaglio, e succede questo. C'è un lutto abbastanza violento che coinvolge il personaggio di Palmieri. Tutto è legato a questo caso che sta seguendo, e la commissaria nota che uno dei protagonisti, cioè uno all'interno del commissariato, ha un oggetto che è il rimando a una cosa che lei ha visto. Allora cosa fa? La prima cosa che fa è indaghi. E come fai a indagare? Sai dove abita questa persona? Cosa fa? Va davanti a casa sua, si guarda intorno e vede una telecamera. La fotografa, poi va a fare una ricerca, riesce a trovare da questa telecamera posta tutte le registrazioni, attenzione, tutte le registrazioni, e scopre una di queste registrazioni che questa persona era uscita di casa per parlare con quello che viene ammazzato.
Ah, ok.
Da una telecamera fissa.
Ha fatto uno schermo.
Questo è come nei telefilm americani quando digitano e ti zoom una telecamera della strada in HD.
Poi non è finita, perché dici, cazzo, succede una cosa del genere, allora indago. No, lei cosa fa? Va a casa sua e glielo dice: ah, ti ho visto che hai fatto questo. E l'altra persona cosa fa? Gli fa il monologo da cattivo. Perché bisogna, perché qua bisogna fare i buoni, però bisogna fare la cincicciare con i cattivi.
Non c'è più cattivo di un buono quando diventa.
No, sta roba non si può vedere. E non si può vedere, perché fino a questo episodio tutto era comunque orientato su una narrazione leggera, con delle cose interessanti anche da un punto di vista legate alla società, qui dopo un po' il finale è veramente ridicolo.
Tra l'altro il minutaggio per prima tanto,
sì, l'abbiamo detto prima,
perché sta cosa di aver fatto quattro film, non sono quattro episodi,
ma sarà una questione di programmabilità sulle reti,
ma va benissimo. Però allora a quel punto mi fai Montalbano, cioè mi fai un prodotto da una volta a settimana, cos'era,
mi fai un prodotto bello, va bene tutto, certo. Invece un prodotto brutto, un'ora e mezza, un rotto
però ci sono, secondo me ci sono dei meccanismi che sfuggono, e lo diremo dopo.
Allora, la
scala tecnica sempre da 1 a 5, 1 è sempre Superstition, non riusciamo a tirare fuori Mario Vampiro.
Ma questa, con quel capolavoro di ultimo episodio,
però è una scelta.
C'è una scelta. E poi il 5 è sempre Breaking Bad, Better Call Saul. Allora, la nostra scala è 2,5 su 5. E siamo sinceri, da questo piedone, uno sbirro a Napoli, ci aspettavamo di più. Sorvolando su alcune soluzioni poco chiare legate alla messa in scena, comunque molto buona, e pur apprezzando un cast con la giusta cazzimma e che meriterebbe la sufficienza solo per il grande impegno di Esposito, spiace invece per come sia stato trattato il materiale narrativo, sia quello originale che derivante. Dalle premesse molto intriganti e dalla costruzione inizialmente convincente e articolata, ma con una risoluzione frettolosa per lanciare, e questa è una cosa che un po' spiace, la seconda stagione, e con un quarto episodio che urla vendetta.
Cioè, ti dispiace che lanciano la seconda stagione?
Per come l'hanno fatto, sì.
Ok.
Per come l'hanno fatto, sì.
Ma perché non hanno fatto la prima?
La seconda?
No, perché a questo aggiungi il carico. Comunque, alla fine ci troviamo di fronte a una serie dall'anima poco chiara, a cavallo tra poliziesco o le serie da commissariato, e commedia che non è riuscita né ad avvincere né a intrattenere appieno. Ci è sembrata riuscita solo a metà. È un'insufficienza che non diamo a cuor leggero, e ci dispiace, perlomeno a me spiace molto, perché trovo...
Ma si sente in questa
recensione. Ma mi fa incazzare, mi fa anche un po' incazzare. Se questo è l'inizio però dell'universo Legacy, ci sembra un mezzo inciampo. È una buona occasione mancata. Si poteva fare di più? Sì, assolutamente sì.
E sentiamo la scimmia. Scala della scimmia, vabbè, andiamo su una media, nel senso che alla fine non è così terribile, siamo su un 3 su 5 lo scimpanzé, perché diciamo che è una media aritmetica tra i momenti dove la serie va spedita ad altri dove si incaglia in momenti inutili, le famose sovrastrutture del volemo se bene. Insomma, ci sarebbe piaciuta e avrebbe fatto molto meglio alla serie, secondo noi, sicuramente un minutaggio ridotto e una diversa scansione seriale per permettere al pubblico di affezionarsi maggiormente ai personaggi e consolidare le loro dinamiche interpersonali. Cioè, la cosa che mi ha colpito, per esempio, nel primo episodio, no? Cioè, si intuisce che tentano di costruire persino dei tormentoni.
Sì.
Ma in una roba di quattro film.
Sì. Non in questo modo. Se fai una serie, soprattutto c'è un Urst, non vi dico tra chi e chi, ma è abbastanza semplice capirlo. Vabbè, Ma è costruito in una maniera che non ti arriva, non fai in tempo a costruirlo. Se avessero fatto 8 episodi da 40 minuti, avrebbero avuto di materiale per costruirlo, seguendo un caso in 2 episodi, quindi avrebbero avuto gli stessi numero di caso in 2 episodi,
gli davi
un pochettino
il
più serrati, secondo me avrebbe fatto una serie molto più interessante, non diciamo un capolavoro, secondo me avrebbe superato il 3,5.
Tra l'altro, appunto, con alcune banalità, anche il come ti fanno costruire il personaggio, la vita sentimentale del personaggio di lei, l'ho trovato di una banalità.
No, è stretto, è compresso, non ci arrivi.
Capito? Cioè un film di un'ora e mezza e riesci a comprimere queste cose. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato.
Certo.
Da qui il nostro consiglio per la fruizione. Come dicevamo, ogni episodio è a tutti gli effetti un film, perciò affrontatela con una visione quantomeno spalmata su 4 giorni, cioè binge watching
assolutamente inutile,
portate a spasso il cane piuttosto possibilmente, quindi distanziateli tra loro, perché il rischio di andare veramente subito sotto saturazione
è un peccato. Io ripetisco, per me è un peccato perché poteva, soprattutto per la messa in scena che è un po' più interessante di una semplice fiction, meritava qualcosa
non diciamo che sarebbe stato un capolavoro, però meritava di essere almeno una defaticante più.
Allora, adesso dobbiamo
Sono interessato a sapere cosa ne pensano i
Nerdmanci. Allora, il brano si intitola No Comment. Non l'abbiamo ancora sentito, lo sentiamo adesso. Ho paura.
Attenzione, prego, questa volta i Nerdmanci si dissociano dalla recensione di Sono Cose Serie.
Ai.
Oh, si abbassa. Poi distacco la musica.
Non è questo il ricordo che avevamo nel cuore. Una leggenda spezzata, un'amara delusione. Napoli tradita da un'ombra senza calore. Il mito svanisce, resta solo confusione. Ci dissociamo, non possiamo restare. Piedone meritava di meglio. La scimmia è caduta, il fascino svanito. Noi lasciamo il palco, il mito è finito.
Cioè, hanno lasciato il palco.
Hanno lasciato il palco. Wow.
Sì, ragazzi, è dal loro manager. Scusami, prendo il microfono. E dal loro manager mi tocca leggervi un comunicato.
C'è anche il comunicato. Attenzione.
Cari amici e ascoltatori. Sapete che abbiamo sempre avuto un legame speciale con le recensioni di Sono Cose Serie. Ci piace il loro modo di analizzare e raccontare il mondo delle serie TV e spesso ci siamo trovati in sintonia con le loro opinioni.
Ammutinamento.
Tuttavia, questa volta sentiamo il bisogno di dissociarci. La serie Piedone, uno sbirro a Napoli, rappresenta per noi un tradimento al ricordo e al cuore di un mito senza tempo. Piedone, nella sua semplicità e grandezza, è una figura che ha lasciato un segno indelebile. E noi crediamo che certi mostri sacri debbano essere trattati con rispetto e cura. Abbiamo scritto una canzone che riflette il nostro disappunto e la nostra indipendenza creativa. Quando troppo è troppo per noi. Questa produzione non rende giustizia all'eredità di Bud Spencer e al suo inimitabile Piedone. Evidentemente Vede e Mary Sono Cose Serie si sono un po' rammolliti con gli anni. Sarà l'età o forse la nostalgia, ma noi non possiamo far finta che questa serie sia all'altezza del mito. Siamo qui per ricordare che il cuore e il rispetto per certe opere non possono essere messi da parte. Speriamo che possiate apprezzare la nostra onestà e il nostro amore per un cinema e una televisione che sanno toccare il cuore senza compromessi, con affetto i Nerd Monkeys. Ah, intanto Abbasciatore non porta pena. Io sono il manager.
Sì, ragazzi.
Però devo sentirli. Erano proprio arrabbiati.
Noi incassiamo. Perché
sono ragazzi, poi
sinceramente, ripeto, non riesco a dargli completamente. Secondo me,
perché io ho assistito, perché erano in difficoltà a scrivere il testo, io ho assistito quindi un po' questo processo creativo, sono andati in difficoltà perché hanno letto nella vostra recensione un po' un cercare di giustificare, un po' legato lì, quando loro invece certe cose non riuscivano a giustificare. Ma sono ragazzi, voi sicuramente siete l'autore di massima.
Io dico,
tra l'altro, scusami, non sono sicuro neanche che l'abbiano vista, davvero.
Io dico una sola cosa. Pianeta delle Scimmie inizia esattamente così.
Vero.
Ce l'ho detto a tutto.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Allora, alla luce soprattutto di quello che è successo adesso, direi che ci dobbiamo fermare un attimo a riflettere.
Okay.
Perché io ho fatto un controllo. Noi abbiamo dato dei voti molto alti a delle serie tipo Tulsa King, Jack Ryan,
abbastanza,
Ted Lasso.
Mi manca Jack Ryan.
Cioè, ma questo,
adesso che l'hai nominato, mi manca.
Cioè, ma questo è un disastro. Proprio noi, paradisi di serialità, quella con la S maiuscola.
Che è successo?
Cioè, siamo caduti vittima della Dead TV.
Ma
è possibile?
Ma no, dai.
Cioè, e chiaramente viviamo in un bias così pesante che non ce ne siamo nemmeno accorti. Cioè, io sono sconvolto.
Ma mi stai preoccupando per questa cosa.
Allora, giusto per capire che stiamo parlando. Allora, qualche infame anonimo mi ha messo sotto la porta di casa una busta con dentro la stampata dell'articolo Il trionfo silenzioso della Dead TV del sito Link, di cui ho un link, ma allora, la Dead TV è una, diciamo, una categorizzazione delle serie TV che si distingue per protagonisti maschili carismatici, ma non proprio perfetti, storie che gravitano intorno al ripristino dell'ordine naturale delle cose.
Attenzione a quel braccio, vedo quel braccio che è un po' teso.
Non darci il cuore.
Un'enfasi... È un'enfasi sui valori tradizionali come la lealtà, l'onestà, la responsabilità, la famiglia.
Buttali via comunque.
È l'Ouest.
Io sono Giorgio, sono dato.
Allora, la Dead TV è considerato da quelli bravi, quindi non da noi, un rifugio narrativo che rassicura lo spettatore con un messaggio chiaro. Cioè, anche quando il mondo sembra andare a rotoli, c'è sempre qualcuno pronto a rimettere a posto le cose.
Anche Richard, allora, da quel punto di vista.
Anche Batman.
Anche Batman.
Aiuta, Maddì. Cioè, non so, vi suona un po' la John Wayne?
Sì.
Ci sta.
Noi abbiamo fatto degli esempi un pochettino più carini.
È proprio un'impronta molto cisgender a stelle e strisce. No! Cioè, è proprio quella cosa lì.
Madonna, come la metti brutta. questa è una coltellata. Guarda, se mi dai una coltellata,
stiamo parlando di quello. Però occhio, perché detta così, cioè la Dead TV non si limita alla semplice applicazione della legge, no? Alla sparatoria epica da film anni 80. No. È più subdola.
Cioè, certo.
Pensate che Ted Lasso, dove il caos di una squadra di calcio devastata viene gradualmente riportata all'armonia, fa parte della Dead TV. Ogni personaggio, ogni trama trovano proprio il posto giusto. Cioè, i veterani diventano mentori, i leader imparano a essere onesti, chi non gioca in squadra viene trasformato in estromesso. Insomma, è proprio la Dead TV, non solo con le sparatorie oppure andare a cavallo, ok? È proprio questa cosa di ristabilire un equilibrio emotivo e morale.
Pensate che scemo che sono. Pensavo che se presidente fosse stata scritta bene, punto.
Ma questo è il grande inganno. Cioè, io
una domanda, ma dica. Dead, ma in realtà è la D di Donald.
A parte la prima volta che ho cercato, Dead era didattica a distanza, mi sono uscite tutta una serie di articoli che parlavano di come fare gatti a distanza. No. Ci ho messo un attimo a capire che cazzo stavamo parlando. Ok. Quali sono i pro di questa? Perché c'è qualcosa di buono.
Qualcosa di buono, dobbiamo trovarlo.
Innanzitutto è la rassicurazione, no? Quindi in questo mondo caotico, queste sono storie che ripristano ordine e stabilità, dando questo senso un pochino di sicurezza in chi guarda. Poi ci sono i valori universali, no?
Sì.
Cioè, se io promuovo i temi come la lealtà, rispetto alla famiglia, il lavoro, in squadra, facilmente sono riconoscibili e apprezzabili. Questa cosa, cioè, non è che siamo a spacciare, no?
No, infatti.
E l'accessibilità. Quindi sono trame lineari, ok? E archetipi ben definiti che li rendono fruibili a un ampio pubblico, proprio a tutti. Quali sono i contro?
Semplicistica sta cosa.
Quali sono i contro? Perché mi sto preoccupando, di non averlo capito? Perché ci sono dei contro? Allora, innanzitutto c'è un leggerissimo stereotipo di genere, non so se l'avete intuito.
Sì, nella definizione di questa cosa, però per esempio Ted Lasso definirlo stereotipi di genere
ma poi una serie tipo Lioness, che anche quella comunque rappresenta i primi tre valori,
ma attenzione perché oltre alla Dead TV c'è la Mamma TV, che è la stessa cosa con i personaggi femminili.
Attenzione.
Quindi non è una questione di stereotipo di genere inteso in quel modo lì, è che nella gabbia
è l'uomo che risolve
nella gabbia, ok, nella bolla. Questo è un pubblico tra i 35 e i 70 anni. Questa è la proprio perché c'è, quindi ci siamo precisi
di tutte le scarpe,
esatto.
E comunque
in quella gabbia lì c'è una certa simpatia più per il maschietto, no? Okay. E dall'altro lato più per la femminuccia.
Quindi i contro sono?
Quindi la stereotipi, la prevedibilità, cioè le storie hanno proprio una linearità per cui tu tanto sai che andranno a ripristinare l'ordine, no?
Okay.
Poi come ci arrivi di dritto e di ritratto, però vai a rimettere tutte le cose a posto. E poi c'è l'altro conto, che è una chiara narrazione di resistenza al cambiamento. Cioè è proprio il percorso di ricostruzione dello status quo, per cui quello è il bene, è lo status quo, non una variante di quello.
Su Ted Lasso non sono così d'accordo, però andiamo avanti.
Vabbè, vedi,
per questo valore
siamo talmente dentro la bolla che rifiutiamo nel momento che tu glielo metti
io adesso comincio a essere un po' preoccupato,
cioè, capisci? Riescono comunque a criticare un simposio
del Simone.
Andiamo avanti.
Diciamo che la Dead TV è l'antitesi rispetto al Prestige TV, Prestige Drama, no? Che per almeno 15 anni ha raccontato invece i presidenti corrotti, gli agenti di polizia assassini, i padri di famiglie che spacciano, che diventano, cioè, sta brutta gente, tipo
The Shield.
Breaking Bad
The Shield non lo è, e House of Cards è Prestige TV.
Certo.
Ad esempio Andor è Dead TV.
Per quello ti è piaciuto tanto.
sono allibito.
The Mandalorian
mi è piaciuto tanto fino
io
a certo
non
punto.
So perché ma non lo è. Non lo so, io questa cosa non lo so, l'ho trovata.
Ma alla fine lui diventa pure papà.
Non lo so.
Ma non c'è il...
Onestamente non ho capito. Vabbè, io riporto.
Fuori legge comunque.
No, perché poi lui diventa pure quello che aiuta la capessa a diventare.
Vabbè, ma secondo
me l'ordine.
C'è qualcosa che non mi torna.
Ma The Mandalorian mi sono perso. Avevo dei dubbi su Ted Lasso, ma quella è la bolla che mi sono creato. Ma su The Mandalorian proprio non ci ho capito un cazzo. Però capite qual è il problema? Cioè, siamo in un periodo in cui nelle serie sono tutti Mary Sue e Gary Stu, no? Tutti che personaggi che sanno tutto.
Questo sì.
A me sembrava che in queste storie qua c'era gente che faceva una qualche evoluzione, no?
Cioè,
partivo da una situazione sbagliata per riportarla in una giusta, ok? Ma così anche io, personaggio, facevo un'evoluzione.
Certo,
e a me questa cosa mi sembrava che era una storia scritta bene. Ho capito, però adesso mi ritrovo che sono ingabbiato in un gruppo target conservatore e reazionario. E io ho detto: che cazzo è successo?
No, questa cosa l'ho detto. No.
Allora, secondo me è un casino. È un casino. Quindi ho creato uno strumento diagnostico.
Urca!
Se non ce ne siamo accorti noi, ho pensato gli altri come faranno, no? Che non sono impallinati come noi.
E quindi
ho trovato questo strumento, che è il test maledetto.
Dobbiamo segnare le risposte?
calcolatrice alla mano, signore, esatto. Signore. Anche tu, eh?
Anche
tu hai finito di niente, non è che ti stiamo snobbando. Calcolatrice alla mano e anche tu.
Il test maledetto, quanto sei da Dati TV?
Ok, okay. Lo fa anche Maurizio con noi.
Sì, sì, mi raccomando, Maurizio. Domanda numero uno.
Sì.
Quando scegli una serie da guardare, cosa ti attira di più? A. Trame complicate, dialoghi infiniti e gente che piange sotto la pioggia. B. Qualcosa che posso seguire mentre leggo le notizie sul telefono.
No, questa no.
C. Uomini stoici con pistole e giacche di pelle che camminano a rallentatore.
No, nemmeno questo.
Allora, se avete scelto A, 0 punti. Quindi trame complicate, 0 punti. Qualcosa che posso seguire mentre leggo è 1 punto. Gli uomini che camminano a rallentatore, 3 punti.
Darei la A, perché
io
comunque
anch'io,
la
sì, io.
A.
Domanda numero 2. Okay. Come reagisci davanti a un conflitto nella trama? A. Mi piacciono le soluzioni ambigue che fanno riflettere.
Dai, sì.
Zero.
Sì.
Zero punti.
Sì, ci sono. Okay.
B. Preferisco una risoluzione chiara che ripristina l'ordine. Un punticino per chi sceglie la B. C. Amo quando il protagonista risolve tutto riportando stabilità. Tre punti.
Sono tra A e B, ma mi piace molto la A. Zero punti.
Ok. Domanda numero 3. Sono 5, quindi facciamo in fretta.
Ok.
Qual è il tuo scenario ideale per guardare una serie? A. Al lume di candela immerso nella trama.
No.
Zero punti. B. Sul divano con la TV accesa come sottofondo.
Scusa.
Un punticino.
Io solitamente sul divano.
Senza la televisione.
C. Dopo cena con un bicchiere di bourbon e i piedi sul tavolino.
Quello potrebbe essere un mio sogno, ma è un mio sogno, ma non lo posso fare.
Sogno vale 3 punti.
Vale 3 punti.
Io 0,5.
Io 3 allora.
Domanda numero 4. Il tuo protagonista ideale è A. Un antieroe tormentato che non sa cosa vuole dalla vita. 0 punti. B. Un tipo tosto che combatte per la sua famiglia, ma scopre che le cose non sono sempre bianche o nere.
Questo è interessante.
Un punticino.
Questo è interessante.
C. Uno qualsiasi, perché abbia un accento americano e una pistola.
B.
Tre punti.
B.
Dai, mi piace questa cosa. Con le sono né bianche né. Quindi cosa sono? 2 punti? No.
Un punto. Per la B. Domanda 5, è ultima, eh. Se ti costringono, quale serie potresti guardare? A. Breaking Bad. 0 punti.
Se mi costringono in che senso?
Se ti costringono.
Ok. Dovessero costringere.
Addirittura se non ti costringono, 0 punti subito.
Vabbè, no.
Certo. B. Quindi forse costretto.
B. Bridgerton. La regina degli scacchi o anche The Crown.
Vabbè, però questa non si può, cazzarola.
Sono 2 punticini. C. Se è su Prime Video va bene tutto. 3 punti in questo caso.
No, io farei Breaking Bad, ma solo semplice motivo è che devo rivederla. E quindi approfitterei con mia moglie. E quindi io
piuttosto la ribalterei. Cioè, costringo qualcuno pur di rivederla.
Allora,
cioè,
sì.
Allora, questa sì. In realtà è una domanda a trabocchetto. Faccio solo questa piccola analisi. Perché il Prime Video ha puntato proprio esplicitamente tutto sulla DAT TV. Cioè, okay. Lo ha dichiarato qualche anno fa. Noi ci andiamo a prendere
la DAD TV.
Quelli là.
Ok, bene.
Dato il target anche di chi spesso l'abbonamento Prime sono magari il DAD, appunto.
E la B, dove parliamo di Bridgerton, Origine Scacchi, The Crown.
E questa è Mon TV.
E questa è Mon TV. Ah. Ok, quindi è un
però
po'.
Però c'è un'altra.
A trabocchetto, vediamo che dal pubblico.
C'è, c'è un'altra domanda.
Però scusa, qui però entriamo in un'altra sfera. Perché magari lo spettatore, certi spettatori maschi che possono. C'hanno la sindrome MILF, magari.
Va bene, ma infatti sono 2 punti, okay. Cioè non è uno scherzo. Ultima domanda. Facciamo una domanda giusto per
bonus.
Bonus. Quanti cappelli da baseball possiedi? A. Nessuno, sono un adulto.
Dico,
0 punti.
Non ne ho.
B. 1 per il sole, 1 punto. C. Troppi per contarli, ma nessuno va lavato. 3 punti in questo caso qua.
Okay.
Fate i conti, fate i conti.
3 punti, ma è per colpa della pelata.
Io sto a 2,5. Io sto a 2,5.
Io sono a 4.
4. La regia 6.
6, attenzione.
Okay. 6, ok. Allora, da 0 a 5 punti.
Colpa
6.
Dei cappellini.
Da 0 a 5 punti sei immune dalla DAT TV.
Oh, vedi? Okay.
Preferisci narrazioni complesse e imprevedibili, lontane dagli schermi tradizionali. probabilmente sei anarchico o un comunista.
Comunista! Sei un comunista!
Se ti entrano in tenuta da sommossa in casa alle 3 di notte, ora sai perché, ok?
Dopo aver visto M, il figlio del secolo, ho paura.
Attenzione, perché tra 6 e 12, che abbiamo gli altri due qui con noi, sei nel limbo.
Ah.
Cioè, non della danza, proprio in un posto dove non si capisce, ok? Quindi apprezzi alcuni elementi della DAT TV, ma cerchi anche innovazione e profondità nelle storie.
Okay.
Questa è una brutta situazione, perché non troverai mai quello che cerchi, perché le piattaforme non ti si cagano proprio. Cioè, beh, sei fuori di
testa. In effetti.
Però anche Maurizio alza le mani al cielo.
Oh, ma magari è quello che vuoi. Quindi per chi invece ci sta ascoltando e ha fatto tra i 13 e i 18 punti, signora, congratulazioni, ok, sei un fan della DAT TV. Oh. Ami le storie dove l'ordine viene ristabilito e i valori tradizionali sono al centro. Hai un futuro in Sono Cose Serie o come presidente degli Stati Uniti. Poi scegli.
Quindi noi ci dobbiamo andare praticamente.
Allora, però io ho fatto il test.
Sì. Tu non hai, non hai fatto il test, scusa.
Oddio. Io ho fatto 74.
Quanto?
Ho fatto 74.
74?
Statevi lontani, perché 74. Probabilmente sono molto contagioso. Chiamate il 112.
Sono venuto a prenderti.
Ecco, meno male, sono arrivati. Sono qui, salvatemi. Vabbè, oh, che succede? Esageriamo. Basta l'aspirina.
E siamo in chiusura, vi ricordiamo che noi torniamo qui mercoledì prossimo, sarà il turno di nuovo Star Wars,
no,
perché si parla di Skeleton Crew e sarà interessante.
Ma come?
Perché vecchi
ne abbiamo parlato durante la diretta con
di una roba per bambini.
Ma daremo la nostra,
recensione.
Vabbè, io non vengo, okay.
Io nemmeno.
Però dovete guardarla, perché sono l'unico stronzo che l'ha guardata, sono io.
No, io sono arrivato perfino alla terza puntata.
Continuerai fino alla
vediamo.
Vediamo. Cosa? Ma siete proprio
ma chissà, intanto, manchi se ci saranno.
Voi là fuori, soprattutto quelli che hanno fatto più di 13 punti al test del De Simone, ricordatevi di mettere il mi piace sui nostri canali, mettere le campanelle. Quanta roba devono fare? Condividete il dolore con qualcuno, per favore.
Fate come
il nostro ospite questa sera, Maurizio, che ha messo mi piace alla pagina di Facebook,
no,
alla pagina,
aspetta, fermi,
di YouTube,
Instagram. Diciamo
Instagram.
La verità.
Sì.
Noi gli abbiamo preso il cellulare, una volta che è entrato qua, gli abbiamo preso il cellulare e gli abbiamo messo mi piace.
E ha messo anche di seguire il podcast su Spotify, ha messo anche le stelline. E stasera, prima di andare a nanna, farà anche un commento. Voi scrivete un commento.
Esatto,
dai, scrivete.
Per esempio, commentate. Vorreste voi che in futuro organizzassimo, che ne so, dei contest in cui come premio venite a fare il palo anche voi qua all'interno della, durante la diretta,
il primo, dance durante, no, sappiate che il primo è il gioco della bambolina, sappiatelo, sono fatti voi.
Fateci
lo Squid Game dei poveri.
Fateci sapere anche se siete team VDM o team Nermankes.
Certo. Assolutamente.
Questa è una rivolta che va
sedata.
Però scusa, e se fosse il team The Monkeys? Un what if bellissimo.
Dai, chiudi.
Vado.
La promemoria. Ricordatevi sempre che chi non ci ascolta
è un bimbino.
Grazie Paolo. Grazie Matteo. Grazie Fabrizio.
Grazie a lei.
Grazie a me?
Sì.
Ma grazie a Maurizio.
Togliti
le cuffie che salutiamo.
Fai vedere che diciamo la verità quando facciamo stronzate.
Ciao ragazzi, ciao, è stato uno spettacolo.
Unico e irripetibile.
E irripetibile.
E anche tramortibile.
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo.
Radio Home. Sono come suono.